Si dice che chi ha consapevolezza della sua morte imminente viva gli ultimi istanti della propria vita, vedendo come un film la sua vita che gli passa davanti, come dei fotogrammi che riportano gli avvenimenti più importanti, le tappe più importanti della propria vita. E lì fa necessariamente un bilancio, un inventario, considerando quelle cose che ha fatto, quelle cose che avrebbe potuto fare, le cose che avrebbe dovuto fare in un modo diverso, quelle cose che si è pentito di fare, o anche per quelle cose di cui è stato soddisfatto di aver fatto, quindi una gratificazione che riceve in quel momento proprio per dire ci sono riuscito. E questo chiaramente capita a chi sa di dover morire da lì a poco. A volte alcuni si dicono: questi momenti poi si disperano perché pensano che ormai sia troppo tardi, chiaramente per chi ha disperazione della morte. E leggendo gli ultimi capitoli della seconda epistola di Paolo a Timoteo, andando verso la fine, quindi il capitolo quarto che esamineremo ancora stamattina, si vede questo atteggiamento di Paolo. Lui fa un po' un riepilogo, cerca di riordinare le idee, cerca di dare le ultime istruzioni importanti per Timoteo e sta un po' avere una visione insieme del suo passato, del suo presente e quello che potrebbe ancora fare. Eccezionale, straordinario quello che ancora è nel cuore di Paolo e che leggiamo in quest'ultimo capitolo della sua seconda epistola. E stamattina appunto vogliamo concludere con il capitolo 4, leggeremo questi ultimi versi dal 9 al 22. Potete leggere con me. Così dice: cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro il Ramaio mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani. E sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto. Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno. Ti salutano Eubulo, Pudente, Lino, Claudia e tutti i fratelli. Il Signore sia con il tuo spirito, la grazia sia con voi. Ho intitolato questo messaggio L'ultime volontà, è quello che assistiamo leggendo questi testi, come ho già detto prima, e non ho diviso in punti come di solito faccio, però ho fatto uno schema che vedremo tra un poco e spero che ci aiuti a avere un po' la visione di insieme che aveva Paolo con le persone con cui aveva a che fare e con cui aveva ancora a che fare e con cui vorrebbe avere ancora a che fare, da lì a quanto il Signore avrebbe concesso ancora di vivere. La scorsa volta, se vi ricordate, abbiamo lasciato Paolo che definiva il suo operato il buon combattimento, versetto 7 di questo stesso capitolo, ma aggiunge anche di aver conservato la fede. Non è una presunzione, è un dato di fatto, una cosa che lui ha sperimentato, che il Signore stesso gli aveva infuso questa sicurezza, questa autorità con cui lui poteva operare. Leggiamo comunque parole di fine, parole di conclusione, parole di morte. Tuttavia, dall'altra parte, lui vediamo una certa soddisfazione per quello che lui ha fatto e soprattutto un riconoscimento verso il suo Dio, che Paolo sentiva ancora vicino. Abbiamo appena letto. E vediamo che tutto questo periodo di tempo, da un primo appello che lui ebbe nel suo giudizio, suo processo e il successivo appello che avrebbe dovuto avere. Ricordiamo che Paolo era cittadino romano e quindi aveva diritto anche più di un'udienza. Se vi ricordate, anche in Atti abbiamo letto, no, da Festo, che lui si era appellato a Cesare e gli era stata concessa questa opportunità di riscattarsi, essenzialmente. In questo passo vediamo una serie di nomi, alcuni noti perché li ritroviamo, li abbiamo trovati in Atti, in alcune epistole, e altri che ancora non conosciamo, ce ne è detto molto poco effettivamente. Alcuni sono accompagnati da note positive, altri da note negative, di biasimo, ma queste persone hanno caratterizzato la vita di Paolo e soprattutto il suo ministero. Siamo alla fine dell'anno scolastico e ho sentito un po' Flora e mi diceva che lei doveva fare una relazione scolastica di fine anno in cui deve riportare tutto il suo operato, deve riportare gli alunni che si sono particolarmente distinti, hanno avuto dei progressi, alunni invece che non sono stati proprio soddisfacenti e per cui ha dovuto riportare delle note di biasimo. Poi devi portare chiaramente il preside, i collaboratori, coloro che eventualmente potrebbero subentrare, insomma una serie di informazioni che si fanno a fine anno che poi dovranno servire per gli anni successivi, ovviamente questo funziona un po' nella scuola. È per questo che ho fatto, lasciatemi questa licenza, la relazione scolastica che ha potuto fare Paolo, permettetemi questa similitudine, in cui abbiamo i buoni e i cattivi, nel senso che è un po' lato, però persone che comunque sono state sicuramente, hanno un bel ricordo a Paolo, altre che hanno procurato qualche dispiacere a Paolo, poi abbiamo il docente, gli assistenti di cattedra, il futuro docente, il preside e gli strumenti didattici. Vediamo un po' come collocare questi nomi che abbiamo visto nelle varie posizioni di questo schema. Innanzitutto vediamo Timoteo, che sappiamo essere il destinatario di questa epistola. Cerca di venire presto da me. E ancora vediamo da parte di Paolo questo desiderio di condividere gli ultimi istanti della sua vita con colui che riteneva il figlio prediletto, se vi ricordate, no? L'ho detto più volte. E ancora una volta Paolo qui ci tiene a sottolineare la considerazione che aveva per questo giovane. Nel frattempo era pure cresciuto, perché insomma da quando l'aveva conosciuto, tutto il tempo che aveva fatto con lui, quindi aveva anche acquistato una certa maturità, a ragione del fatto che Paolo gli stava dando un incarico molto importante che stiamo per vedere. Poi abbiamo capitolo al versetto 10, abbiamo Dema, che avendo amato questo mondo mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Chi era Dema? Dema l'abbiamo trovato in l'Epistola ai Colossesi, capitolo 4, versetto 14. E lo troviamo tra i saluti. Quindi c'era una certa considerazione positiva da parte di Paolo verso questo fratello. Però a un certo punto della sua vita vediamo quest'uomo che decide di amare il mondo. Cosa vuol dire? Non è che avesse rinnegato la fede, però ha trovato a Roma un ambiente troppo arduo da affrontare. Sta vedendo quello che sta passando Paolo, non riesce in qualche modo a starci, quindi pensa di, andando a Tessalonica, di trovare un ambiente più confortevole e forse magari voleva anche realizzare qualcosa di mondano, insomma qualcosa che non è direttamente spirituale, e quindi è stata un po' una delusione, penso, anche per Paolo. Poi abbiamo Crescente, che dice che è andato in Galazia, lo mettiamo tra i buoni. Non si sa altro di lui, non si dice altro di lui, però non ci sono note di biasimo, quindi si potrebbe anche mettere in quell'altra lista. Poi abbiamo Tito. Beh, Tito non c'ha bisogno di particolari dubbi, insomma, si mette decisamente tra i buoni. È il Tito dell'epistola, per intenderci, è quello che ha avuto un incarico particolare da parte di Paolo. Leggiamolo, leggo io per voi a Tito, capitolo 1, verso 5. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. Insomma, una robetta da poco, un compito molto importante che necessariamente è venuto prima di questo episodio per cui Tito si è andato in Dalmazia. Quindi probabilmente, avendo svolto il carico a Creta, si stava preparando per andare in un altro posto dove fare, fondare altre chiese, istituire altri anziani e dare il suo contributo. Solo Luca è con me, leggiamo a verso 11, e abbiamo Luca, che consideriamo come l'assistente di cattedra. Non è che Paolo non avesse altri collaboratori, però da questo brano si evince che Luca e tra poco anche Marco saranno i collaboratori più stretti al momento per Paolo. Ecco perché li considero come gli assistenti più vicini, insomma assistenti di cattedra, ecco, lasciatemi questo permesso. Luca l'evangelista, Luca il medico, Luca il compagno di viaggi, abbiamo trovato in Atti, abbiamo trovato questo fedele collaboratore che è sempre stato con Paolo. E quindi lui ha una particolare considerazione come una persona su cui fare affidamento. Stiamo parlando di Paolo, fratelli. Immaginatevi la posizione di Luca. Io spero non si sia inorgoglito questo fratello all'epoca, però essere il collaboratore fidato di Paolo, il Signore l'ha investito di una capacità particolare, di un ruolo particolare. Poi abbiamo Marco, che è il futuro assistente, Giovanni Marco, l'altro evangelista, che ha avuto, se ricordate, anche un problemino con Paolo e Barnaba, lo leggiamo alla fine del capitolo 15, no, di Atti, però eventualmente è stato superato tutto questo, perché Paolo chiede a Timoteo di portarselo da Efeso verso di lui per svolgere ancora un incarico. E guardate, quando si parla di queste cose, cioè non è che Paolo ha contattato Timoteo su WhatsApp e lui prende l'aereo e viene. Si parlavano giorni, settimane prima che potesse realizzarsi tutto questo, eh? Quindi immaginiamo la lungimiranza che aveva anche Paolo in quelle condizioni. Ci torneremo tra un po'. Prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile per il ministero. Molto utile per il ministero, un collaboratore importante per qualcosa che aveva in mente Paolo di fare. Andiamo avanti. Tichico l'ho lasciato ad Efeso. Tichico lo mettiamo necessariamente tra i buoni, ed era il corriere di Paolo essenzialmente. Non è un ruolo da poco, perché insomma doveva andare su e giù con tante peripezie. Lo troviamo in Efesini, capitolo 6, versetto 21. Affinché anche voi sappiate come sto e quello che faccio, Tichico, il caro fratello e fedele servitore nel Signore, vi informerà di tutto. E ancora in Colossesi, capitolo 4, verso 7, tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele servitore, ancora una volta, mio compagno e servizio nel Signore. Probabilmente Tichico è stato mandato ad Efeso a rimpiazzare Timoteo, quindi Timoteo doveva venire a Roma e c'era qualcuno che doveva stare lì, quindi doveva prendere un attimino le veci di Timoteo in Efeso. Verso 13, quando verrai porta il mantello che ho lasciato a Troas, ad Acarpo e i libri, specialmente le pergamene. E qui abbiamo gli strumenti didattici, ci ho messo anche il mantello perché anche se non ho un diretto strumento didattico, comunque gli serviva per stare all'aperto, comunque per affrontare l'inverno, quindi per dare un certo conforto a Paolo nel suo ministero, insomma, ecco perché era importante per lui. I libri, molto probabilmente lui si riferisce a porzioni dell'Antico Testamento. Però non ci immaginiamo la Bibbia come ce l'abbiamo adesso o in formato digitale, quindi insomma abbiamo ancora delle parti dell'Antico Testamento che venivano in qualche modo passate, quindi erano molto preziose. Poi parla di pergamene. Queste pergamene probabilmente erano o copie delle lettere che lui aveva già scritto, o delle note di viaggio, degli appunti che Paolo aveva, o probabilmente dei fogli bianchi su cui lui poteva scrivere altre lettere. Guardate che animo aveva Paolo. Stava pensando a un futuro pur sapendo la sua condizione, abbiamo letto nei versi precedenti, no? Se vi ricordate. Chiaro, queste erano pergamene, quindi erano molto spesso erano fatte con delle pelli di animali, quindi essiccate, si chiudevano e ci si poteva scrivere sopra con una certa difficoltà, potete immaginare. Troas, che ci azzecca Troas, che si trova in Anatolia, cioè nella parte occidentale, la costa occidentale dell'attuale Turchia. Lui era a Roma, no? Abbiamo detto. Ci sono due ipotesi per cui lui parla di Troas. Una è che nel tempo che intercorso tra Atti 28, dove troviamo Paolo che era ai arresti domiciliari, se vi ricordate, fino a questa più severa prigionia, c'è un periodo di tempo dove lui probabilmente ha avuto delle licenze. Quindi si sia spostato da Roma, è andato a altre parti dell'Anatolia, o quelle parti lì, e probabilmente in quella istanza, in quel momento, o è stato arrestato a Troas, quindi non ha avuto tempo di prendersi le sue cose perché era stato arrestato subito, o proprio perché l'avevano lasciate, perché magari non ci aveva pensato in quel momento di portarsene con sé. Oppure la seconda ipotesi era che lui nei vari viaggi è passato per Troas, e se vi ricordate al capitolo 16 di Atti, Troas è quella città in cui Paolo ebbe la visione per la chiamata in Macedonia. Quindi è una città anche abbastanza importante per lui, la sua vita, le sue tappe, no? Che abbiamo detto anche prima. E quindi magari in quel momento, siccome era estate, magari non ci ha pensato a portarsi presso il mantello o se le si è dimenticate. Ad ogni modo, vedete, lui in tutto questo sta pensando di prendersi le pergamene, i libri per l'eventuale ministero che dovrebbe ancora fare. Non si limita lui a dire, a piangersi addosso, ma ha una visione molto più lungimirante della sua vita. Arriviamo ad Alessandro. Alessandro il Ramaio, necessariamente cattivo, tra i cattivi. Mi ha procurato molti mali, leggiamo al versetto 14, il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Probabilmente non è lo stesso Alessandro che abbiamo trovato nella prima Timoteo, quello che Paolo ha consegnato a Satana, se vi ricordate, ma potrebbe anche essere lui. Comunque, quello che vediamo e che è importante qui sottolineare è che Paolo, nella sua coerenza, proprio per quello che ha scritto nella lettera ai Romani, al capitolo 12, versetto 19, lo leggo io per voi, non fate le vostre vendette. Miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Quindi Paolo si sta rifacendo a quello che lui ha già scritto precedentemente, che a sua volta si rifà a quello che è scritto nell'Antico Testamento: lasciare la vendetta al Signore. Anche se Alessandro l'ha fatta grossa a quanto è scritto, mi ha procurato molti mali, che si è opposto violentemente. Cioè, immaginate quest'uomo quanto ce l'aveva con Paolo. Ora, questo violentemente, le sue parole, non sappiamo se si riferisse a questa prima udienza che aveva fatto, ok? Quindi era poi l'accusa, o la predicazione di Paolo. Comunque era una posizione tremenda. Eppure il Signore lascia il giudizio, Paolo lascia il suo giudizio al Signore, a lui la vendetta. Nella mia prima difesa, leggo il verso 16, nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonati. E qui abbiamo altri cattivi, abbiamo i tutti. E qui sono amici, anche fratelli. E c'è uno scoraggiamento qui di Paolo. Queste prime battute che vediamo, nessuno si è trovato al mio fianco. E questa è un po' la storia che si ripete. Chi altri ha un processo si è ritrovato da solo? Gesù era stato abbandonato da tutti, quelli che una settimana prima l'avevano osannato tanto, ma anche i suoi discepoli, era da solo, abbandonato, solo Dio era con lui. E infatti è quello che ribadisce Paolo. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte. Qui vediamo finalmente anche il ruolo di Paolo, che ovviamente è il docente, e il preside è il Signore. Ora, noi forse magari ci immaginiamo, ci ricordiamo della nostra esperienza scolastica o attuale, che il preside è quello che lì sta dietro la cattedra, la sua scrivania, il suo bell'ufficio con le coppe, con le librerie. Io ho un'immagine di questo preside e dà ordini, disposizioni. Ho conosciuto anche presidi che non erano così. Presidi che scendevano nelle classi, scendevano nel senso a livello degli alunni, parlavano con gli alunni, entravano nella problematica loro, la problematica del docente, il docente con gli alunni, le problematiche della scuola, avevano la visione di tutta la scuola che stavano dirigendo. uomini che veramente, o donne, che veramente avevano a cuore l'insegnamento, avevano tutto sotto controllo, erano disposti a prendere sì un pugno duro quando ci voleva, ma anche essere clementi in certi altri casi, avere quella saggezza giusta. Ecco, questo è il ruolo del nostro Signore. Ecco perché è un particolare preside, usando sempre la similitudine. E quel rapporto particolare con Paolo, qui ecco, viene fuori anche il docente, un rapporto intimo, un rapporto che, per cui Paolo non si è mai sentito abbandonato, in ogni avventura che ha fatto, e sappiamo, insomma, leggendo in Atti. Paolo vive questa promessa, che troviamo in Salmo 27, versetto 10, qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà, deluso dagli uomini, ma fortificato dal Signore. E non è facile in tutto questo sentirsi abbandonato, in quella condizione in cui si stava, anche di salute, perché insomma, immaginiamo le prigioni dell'epoca, non erano particolarmente confortevoli, ma lui va oltre, vede il lavoro svolto, l'obiettivo che si era prefigurato, che era quello di predicare il Vangelo ai gentili. E qui lo ribadisce, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e l'ascoltassero tutti i pagani. Ma oltre lui, vede la visione di quello che sta facendo, quello che ha fatto, quello che vorrebbe fare ancora e potrebbe fare ancora, forse in quello stesso tribunale dove stava subendo il processo. Prima istanza, seconda istanza. E sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. Il pericolo a cui intendeva Paolo non era quello di morire, lui sapeva che stava per morire, sarebbe stato giudicato, era quella la legge. Ma il pericolo più grosso di Paolo era di cadere nella tentazione di rinnegare la fede, trovarsi in una situazione di forte distretta, forse anche per l'età che avanzava, per la sua situazione fisica che non era più molto per la quale. Ma lui sapeva che se avesse confidato in Dio, come ha fatto fino ad allora, avesse perseverato fino alla fine, il Signore avrebbe dato una grande ricompensa. E finalmente, finalmente, lui avrebbe goduto di quella salvezza che aveva tanto proclamato nel regno dove lui vede il futuro. Vi ricordate lo scorso weekend quando Mark ci parlava di questa tenda dove si scosta, ogni tanto si scosta, vorremmo che si scostasse un po' più spesso, però ogni tanto si scosta, entra la luce del regno di gloria. E un giorno quella tenda cadrà come un sipario e noi entreremo in quella presenza. Ecco, Paolo sta guardando quelle luci che entrano ogni tanto e quello incoraggia tantissimo ad andare avanti, no? E tutto questo cosa fa lui? Ringrazia. Dà gloria e lode all'unico che la merita. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E sembra che qui la lettera finisca. Vedete quanto c'è di Paolo qua dentro, no? Quando sembra che la lettera sta finendo, lui continua. Aspetta, 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 mi sono dimenticato ancora di qualcun altro, di salutarvi. Continua. Prisca e Aquila, questa coppia splendida, Prisca o Priscilla e Aquila, che abbiamo trovato in diverse parti, no? Delle epistole, se vi ricordate, a Corinto, ad Efeso e anche a Roma. Lui dà i saluti, no? Da parte di questa coppia. Questa cara coppia che l'accompagnava anche in diversi posti. Poi nomina anche la famiglia di Onesiforo, che abbiamo trovato già, che l'hanno assistito Paolo nei primi capitoli dell'epistola. Poi abbiamo Erasto, che abbiamo trovato nei saluti in Romani. Continuiamo a riempire le caselle qui. Poi abbiamo Trofimo. Trofimo era un altro che ha accompagnato Paolo in Atti, accompagnato in diverse parti, l'abbiamo trovato diverse volte anche in Atti, e l'ho lasciato ammalato a Mileto, evidentemente in quel momento non godeva di buona salute. E qui ritorna sul mantello, cioè, oddio, oddio, speriamo che si ricordi del mantello, perché sta per venire l'inverno, e quindi cerca di venire prima dell'inverno, perché qui se no si mette male. Continua con i saluti, con altri fratelli, Ebulo, Putente, Lino, Claudia, lui come se non volesse dimenticarsi nessuno, poi dice ok, adesso la memoria mi abbandona, tutti i fratelli di Roma. E conclude con un saluto. Questo è il quadro che ha Paolo. Le persone che gli stanno intorno, le persone che lui ricordava, le persone a cui pensa di voler affidare ancora un incarico. E che cosa si evince in tutto questo? In queste ultime battute della vita di Paolo, lui di cosa si preoccupa? Di fare un testamento che riguardi anime, non beni. Anche perché probabilmente i beni non ne aveva più, perché quando l'hanno arrestato gli avranno requisito tutto. Però lui ha il cuore proprio di portare avanti l'opera attraverso questi collaboratori, malgrado le condizioni in cui era. E facendo questa relazione, no, lascia un po', ecco, questo documento a Timoteo, lasciando proprio il testimone a colui che pensa che può continuare questo ministero, può sostituirlo. Ora, chiaro, non credo che Paolo si sia ridotto in questi ultimi momenti, no, a considerare il suo operato, a considerare i collaboratori, però qui lo vediamo in modo un po' più marcato, proprio perché sa che sta vivendo gli ultimi giorni, mesi, non sappiamo. Lui sapeva che avrebbe incontrato il suo Dio proprio dal giorno della conversione, perché sapeva cosa avrebbe passato. Lui poi, in modo particolare, che li perseguitava i cristiani, quindi per primo sapeva cosa poteva succedere da un momento all'altro. Ecco perché lui risponde al grande mandato di Gesù di fare discepoli, riuscendoci, perché ha questi feedback da parte di questi cari che lui ha discepolato, che lui ha insegnato, ha dato l'esempio in un modo particolare, perché sapeva che non sarebbe vissuto per sempre. Queste sono le ultime parole che ha nel cuore di non dimenticarsi nessuno, nel bene e nel male. E quelli che nel male, come ci tiene lui a non avere rancore, non c'è rancore in tutto questo, malgrado un Alessandro, malgrado coloro che l'avessero abbandonato nella prima udienza, sono gli stessi per cui gli riporti saluti, tutti i fratelli. Lui cancella, con botta di panno, cancella tutto il rancore, tutti i problemi che aveva con queste persone. Nomi importanti, come abbiamo detto prima, che hanno caratterizzato la vita di Paolo. Ebbene, anche le nostre vite sono caratterizzate da nomi, nomi più o meno importanti, persone che non vediamo più, perché magari sono trapassate o perché magari abbiamo perso di vista, persone che hanno inciso più o meno la nostra vita. Se decidessimo di scrivere un testamento oggi, cosa penseremmo? Cosa scriveremmo sul testo? Cosa riporteremmo? Le anime o i beni? Forse magari è più facile per qualcuno che di beni forse non ha tanti, però ecco, dove cadrebbe il nostro pensiero? Quali sono le cose più importanti che stanno nel nostro cuore? Perché anche per noi è lo stesso problema di Paolo, forse magari lui lo sentiva un po' più vicino, era una situazione molto più difficile, storicamente parlando, lo sappiamo questo, però anche per noi può succedere che un giorno o un altro non ci saremo più su questa terra e incontreremo il Signore. Come lasceremo la nostra vita, il nostro ricordo, le nostre relazioni? Ci pensiamo? O diciamo, sì, c'è sempre tempo. Chi lo decide questo? Questa è la nostra realtà. La nostra realtà è fare progetti, ma vivere giorno per giorno. Anche se siamo condannati a una fine immediata, una malattia ad esempio, dobbiamo pensare di vivere tanti anni ancora. Come Paolo. Paolo sapeva, non è sapeva di essere condannato, ma passare da quel primo appello al secondo appello gli ha consentito di testimoniare, di proclamare ancora il Vangelo ai pagani, gli ha consentito ancora di scrivere un'epistola, gli ha consentito ancora di dare istruzioni. Il tempo appartiene al Signore. Lui ha detto, ok, io vado avanti, non mi fermo qua, non mi blocco, vado avanti. Quindi un atteggiamento propositivo malgrado le difficoltà, malgrado gli impedimenti. Ci guardiamo intorno, guardiamo le persone che incontriamo, guardiamo voi, guardiamo le persone che abbiamo lasciato a casa forse, guardiamo la nostra rubrica di contatti sul telefono, vediamo quante persone abbiamo avuto a che fare, quante potremmo avere ancora a che fare, e poi guardiamo la parola, il rapporto che abbiamo con Dio, che caratterizza il rapporto che abbiamo con le persone.
con i fratelli. Su questo ci dobbiamo focalizzare, che non siano soltanto dei nomi messi lì, la nostra rubrica telefonica, 100 contatti, 400 contatti, 1000 amici su Facebook. Ho visto persone che hanno 1000 amici. In che rapporto ci sei con questi amici? Quanto tempo ci rimane ancora per pensarci? Non lo sappiamo. Cosa possiamo fare ancora noi oggi? Su questo dobbiamo riflettere, chiedere al Signore che ci dia saggezza. Vogliamo pregare proprio in questa visione, quello che Dio ci dà ancora da fare, quello che potremmo ancora fare, un po' sull'esempio di Paolo. Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu hai messo nel cuore queste parole in Paolo, qualcosa di così speciale che noi leggiamo oggi e altri prima di noi. In quel frangente Paolo stava soffrendo fisicamente, anche un po' deluso da qualcuno, l'abbiamo letto, ma aveva una visione ancora così lungimirante del suo ministero, della sua opera, che tu hai messo nel suo cuore. Ed è bello vedere come lui è così propositivo, così ancora pieno di vita, malgrado la sua condanna. Così noi vogliamo prendere questo esempio ancora stamattina, di guardare oltre, non farci bloccare i nostri impedimenti, seppur reali, ma guardare l'opera tua da compiere. E noi vogliamo essere ancora una volta quegli strumenti potenti, perché tu ci hai resi tali da poter svolgere questo tipo di ministero. Nel nome di Gesù. Amen.